Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buona puntata a Fabrizio Patriarca, buona puntata a tutti voi ascoltatori e iniziamo a parlare di dati ottimistici. Perché ottimisti? Perché in realtà sono dati falsi. Hanno detto che i piccoli e medi editori reggono botta più delle grandi case editrici. Le grandi case editrici, il mercato complessivo quest'anno ha perso meno 7,5%, invece i piccoli e medi editori solamente il 7,1, uno 0,4 di scarto. Per quale ragione? È solo un artificio statistico, perché in realtà le case editrici piccole e medie stanno chiudendo, lo dimostrano i tanti marchi che sono sempre più in difficoltà, che chiedono aiuto alle banche, chiedono aiuto ad altre case editrici, chiedendo appunto di essere o acquistate o salvate dalla chiusura. In particolare la Sellerio, che viene conteggiata tra i piccoli e medi editori, quest'anno ha fatto due vendite stratosferiche con Marco Malvaldi, il giallista, la carta più alta, che è il suo titolo di quest'anno, che è stato per mesi in classifica, e naturalmente sempre con il suo Camilleri, che gli rimpingua le tasche in modo non indifferente, che la avvicina per fatturato a una casa non più piccola. E che cosa dire della Newton Compton? Fabrizio, è conteggiata tra i piccoli e medi, lo sapevi?
Mi sembra strano, se ci sono dei meccanismi, tu hai parlato di statistica, purtroppo sai benissimo che casi come quello di Malvaldi, insomma, sono abbastanza significativi, no? Cioè questa capacità delle case editrici, a volte anche di quelle piccole o medie, di produrre il caso editoriale. Chiaramente questo va a portare un qualche scombussolamento nella nostra capacità di conteggio e anche nel nostro senso delle proporzioni.
Ma la letteratura conta sempre nel nostro mondo, questo è il grande quesito che vogliamo fare a Giuliano Soria, perché dalla Francia arrivano delle voci imbarazzanti che ci creano dei problemi. Sigla!
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Buongiorno Giuliano, allora questa puntata ci parli di Francia, di che cosa sta dicendo la Francia della letteratura? La letteratura è morta?
No, io parlo della Francia perché in Francia già da un paio d'anni girano dei questionari a livello di professori universitari per dire la morte della letteratura. Cioè la letteratura conta sempre di meno, è sempre bene, è sempre meno la cifra interpretativa della realtà è in decadenza e sta diventando qualcosa di elitario. Chi legge letteratura non è più l'educazione sentimentale sulla quale si formano i giovani, e io sfido ad andare a vedere all'università se trovate dei giovani che leggono letteratura se non per obbligo universitario, per di più fotocopiato i libri, perché costano di meno. Succede a me all'università che magari dei testi fondamentali di Lorca, le poesie di Lorca, dico: ma scusi, ma perché non l'ha comprato il testo? Costa di meno fotocopiato. Dico: ma lo poteva tenere come libro de chevet, non mi frega niente. Quindi a me dibattere sulla situazione dell'editoria mi sembra un po' quella battuta di Borges, quando gli chiesero delle Malvinas, quelle celebri isole, e lui disse: mi sembra una battaglia fra calvi per contendersi un pettine. E la stessa cosa qui, cioè bisogna rassegnarsi a che lentamente il declino è irreversibile sull'editoria di qualità, insomma.
Giuliano, c'è qualcosa che sta prendendo il posto della letteratura secondo te in questa capacità di interpretare il nostro tempo, di farsi sentire, di orientare la mente delle persone?
E intanto l'internet è qualcosa che sfoga la creatività sotto molti versi, nel bene e nel male, ma intanto la capacità, la voglia di creatività, di curiosità, la voglia di costruirsi dei valori da qualche parte la cercano, quindi l'internet nel bene e nel male lo fa. Poi ci sono mille forme d'arte e la musica rock è una di queste. Oggi se fossimo nell'Ottocento il nuovo Manzoni, chi è? Qualche cantautore, che Vasco Rossi, ecco. Oggi Vasco Rossi può più di tutti i letterati, gli scrittori italiani messi insieme. come valore simbolico, come valore di pressione, come valore di indirizzare il gusto.
Anche come pubblico, certo. Quindi, sai, l'altro giorno c'era sul Corriere della Sera un articolo di Piperno su Balzac, una bella celebrazione di Balzac, e non a caso dentro questo articolo Piperno citava il telefilm Dr. House, no? Per questa capacità di farci affezionare ai personaggi, di portarci nelle trame, insomma di far vivere con noi l'invenzione come se fosse una realtà domestica che ci è familiare, che ci accompagna sempre.
Sì, anche se Piperno proprio... tra Balzac e Proust eccetera eccetera rappresenta l'antico, perché io ripeto, vada all'università, chiede di Balzac e vedrà che l'80% dei ragazzi non sanno chi è Balzac, quindi Piperno non lo metterei proprio tra quelli che salvano la letteratura. Quindi qui bisogna lavorare per un rinnovamento profondo e soprattutto considerare che per la lettura bisogna fare una campagna nazionale di emergenza, come se crollasse il Colosseo, suppongo che si farebbe una campagna nazionale di emergenza per salvarlo, perché il problema fondamentale non è che la letteratura ha più niente da dire, è lo sguardo con cui si avvicina i giovani alla letteratura che è in declino, e quindi è sulla lettura che bisogna lavorare da morire. Ora, gli editori in qualche maniera sono dei piccoli eroi, piccoli o grandi che siano, ma già il fatto che dobbiamo discutere due titoli di Sellerio che cambia il bilancio statistico intero ha qualcosa di patetico, no? di per se stesso. È come dire Vasco Rossi, no, l'ala sinistra dello stadio ha 10.000 ragazzi in meno, che gliene frega, lui ne ha 100.000. Capite qual è il rapporto? Ora, non sto dicendo che sono la stessa cosa, però sono energie che vengono assorbite da altre cose, quindi bisogna puntare profondamente sulla lettura, sul concetto di lettura, e creare dei, come dire, lo dico per virgolette, i procuratori della lettura, nel senso la gente che sappia insegnare a leggere.
Giuliano, è anche vero che esperienze come quella dell'internet, come dicevi tu, cambiano profondamente il nostro modo di leggere, cioè quando si legge sulla rete si fa una lettura superficiale, addirittura i processi neuronali che vengono attivati sono diversi.
Certo, però purtroppo... tra virgolette il nemico è quello, che ci dobbiamo fare, come dire, combattiamo contro un cancro, adesso ovviamente esagero, però c'è, e quindi bisogna trovare delle soluzioni, fare i conti con questa nuova realtà, probabilmente inventarsi dei programmi internet d'intesa con i governi o con gli editori o non lo so, che in qualche modo stiano dalla parte della sensibilità verso la lettura di qualità.
Grazie Giuliano, alla prossima puntata.
Alla prossima, arrivederci.
Carta vetrata.
Fabrizio, oggi il nostro barman speciale fornitore di caffeina mattutino era alla fiera.
Nonché di cornetti.
E nonché di cornetti. Quale fiera? Perché qui tutti a Roma parliamo di che cosa? Della fiera?
Più libri, più
no,
liberi.
Al Motor Show di Bologna.
Ma no, a Roma parliamo di più libri, più liberi. Lui è al Motor Show.
E quindi vuol dire che i romani si muovono. Quando
sì,
si dice
sì,
che la fiera
sta spassando,
che la fiera di Roma è troppo lontana, che per andare alla fiera di Roma bisogna prendere il treno, per andare invece alla fiera del Motor Show di Bologna si deve prendere forse anche l'aeroplano. E non mettono paura neanche i 18 euro contro i 6.
Assolutamente, assolutamente.
Ma come non mette paura ad Anna Rita Mengozzi che per sconfiggere la crisi cita il Dalai Lama? Vogliamo leggerlo?
Buongiorno, buongiorno ad Anna Rita Mengozzi.
Buongiorno.
Il Dalai Lama è una passione nuova, antica. Abbiamo scoperto che una delle sue citazioni preferite è «Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto».
Certo.
A chi si riferisce?
Agli uomini, credo.
Anche, perché no? Anche gli uomini.
Che cosa ha fatto di coraggioso Anna Rita Mengozzi da Nova Feltria?
Da Nova Feltria, dal piccolo comune di Nova Feltria. E cosa ho fatto di coraggioso? Niente, per promuovere quella che è la mia attività, che oltre ad essere un'attività commerciale al dettaglio è anche un marchio di intimo, sono inventata una campagna pubblicitaria, ma mi sono detta, ma prendere una modella alla fine, tempo di crisi, ma perché no? Divertiamoci un po' e mi sono proposta io.
risultato straordinario. Noi abbiamo visto le foto sul web, discutevamo con Alberto di questa iniziativa. Anzi, Alberto, tu lo faresti, ti metteresti in pubblicità ricoperto di libri?
Avrebbe solo un significato di fuga dei topi, un po' alla Hamlin.
Anna Rita, quando è partita questa iniziativa?
Ma è partita un po' per gioco, devo dire la verità, collaborando con un carissimo amico fotografo, che è fotografo, poi per lui è una passione. Abbiamo detto, ma proviamo, vediamo cosa può venire fuori. All'inizio non è stato facile, no, anche un po' imbarazzante, ma poi ci ho preso gusto e ho detto ok, va bene, andiamo in stampa e proponiamoci così, vediamo cosa viene fuori. Non credevo sinceramente di suscitare tanto, ho fatto il botto grosso e non credevo, insomma.
Dov'è Nova Feltria? Perché noi conosciamo malapena Bagni di Romagna, perché...
Nova Feltria è nell'entroterra riminese.
Quindi siamo nell'Appennino tosco-emiliano.
Terra riminese, vicino San Marino, più o meno questa zona qua.
Benissimo. E quanti clienti sono arrivati? Quindi esiste una risposta già che si può misurare oppure no?
No,
un'orda
di
pellegrini.
Sono stati, diciamo che la campagna pubblicitaria è partita da ormai 2 settimane, sono state 2 settimane toste, nel senso di curiosità.
Immagino.
Tantissima curiosità. Devo dire tantissimi uomini, quello sì, ho guadagnato sicuramente molti clienti maschili, quello sì, e simpatici ovviamente.
Fanno regali.
Regali alle mogli, devo dire la verità. Però c'è stata tantissima curiosità, la risposta effettivamente c'è, perché poi queste cartoline sono iniziate le distribuzioni, quindi hanno iniziato ad arrivare alle famiglie, che oltre ad essere i miei auguri di buone feste, dove propongo il mio marchio, propongo la mia lingerie, e anche un buono sconto, un pochettino per ottemperare anche a questa crisi che di fatto c'è e quindi dobbiamo reinventarci, no?
Bravissima Anna Rita Mengozzi, ricordiamo il marchio così anche per fare
Anna
un po' di pubblicità, ecco. Ed è venduto solo a Nova Feltria oppure è anche distribuito?
Beh, in questo momento sì, in questo momento diciamo che io ho un negozio multimarche dove vendo tantissime marche, tra le quali c'è anche la lingerie con il mio marchio, diciamo.
Bene.
Che è un marchio che è nato da un paio di anni, stiamo facendo un passettino alla volta e vediamo poi dove arriveremo.
Anna Rita, aspettiamo il calendario.
No, il calendario no, addirittura, però ci sono rimaste ancora le piume da togliere, insomma, vediamo andando avanti.
Moltiplichiamo.
E da quale telefono ci risponde? Perché abbiamo visto che il telefono utilizzato nelle scene fotografiche è un vecchio telefono.
No, adesso siamo in un telefono moderno, insomma, diciamo che sono vestite in ufficio a un telefono moderno.
Peccato, grazie ancora.
Come peccato.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Benvenuto Giovanni Pacchiano, benvenuto soprattutto perché parliamo dell'Appalto, edizione PM, il secondo romanzo di Sergio Grea. A te la parola.
Allora, intanto buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno Giovanni.
Parlare di un libro come l'Appalto, ambientato nello Uzbekistan, mi fa pensare all'intervento precedente, quello di Soria. E io dico che bisogna continuare a combattere e bisogna ripartire dalla scuola, perché se io entro in una classe di scuola media e dico Uzbekistan, i ragazzi mi guardano con gli occhi sbarrati, manco sanno dov'è, così pure
manco
il lago di Aral,
cos'è.
Che è l'oggetto del contendere del romanzo. È di qui che bisogna ricominciare, dalla scuola, dalle letture, dalle nozioni che i ragazzi devono imparare. Lo so che è una battaglia che si rischia di perdere in partenza, ma almeno facciamola.
Certo Giovanni, però mi viene una domanda, se mi permetti.
Anche tu.
Diciamo, la società sì, forse dovrebbe ripartire da lì, ma il romanzo, secondo te, il romanzo italiano da dove dovrebbe ripartire?
Beh, il romanzo italiano
se può ripartire.
E vive vegeto, secondo me, che poi si riesca a farlo vendere di più è un problema su cui io non ho delle idee ben precise, ma per esempio questo libro di Grea ce lo testimonia, e anzi c'è un problema che vorrei esporre. Allora, l'Appalto è una spy story con delle caratteristiche anche thriller. Questo è un genere che in Italia è praticato poco, ma per un motivo molto semplice, cioè che non basta stare seduti alla propria scrivanietta e fantasticare. Sono romanzi che richiedono un'esperienza del mondo. Greer, che era dirigente di una società petrolifera, altro dirigente, il mondo l'ha girato intero. Il romanzo italiano è ricco e povero insieme, è ricco di esperienze personali, di romanzi di formazione, è povero di trame che guardano al mondo. Forse bisognerebbe ripartire da questo, cercare di allargare il ventaglio della narrativa quando questa narrativa spesso non guarda al di là della propria finestra. Qua.
Qualche anno fa mi ricordo Colombati contestando proprio la situazione del romanzo italiano, disse: ma questi romanzi che puzzano sempre un po' di sugo e di tinello.
Ci sono grandi romanzi, capolavori che puzzano di sugo e di tinello, e guarda caso Marcel Proust è partito da delle prime pagine della sua opera che sanno di chiuso, ma poi quanto si allarga il mondo, è una visione telescopica del mondo. Ma torniamo magari a Greer, se no non ne parliamo.
Certo.
Bellissimo libro. C'è questo avvocato americano, Dave Sterling, che ha l'ufficio nel 2001, proprio nelle Torri Gemelle. Succede quello che succede, lui perde l'ufficio, il suo socio, parte degli impiegati, si ritrova a dover partire da zero. E c'è un suo vecchio professore universitario di Stanford che gli offre un'opportunità. C'è un magnate ucraino, Vladimir Koshenko, un pescecane, che è proprietario della Aral Sea Project, che vuole partecipare a un appalto per il progetto di una costruzione di dighe in Uzbekistan. Ma il concorrente rivale, la BS, un'azienda francese molto forte. Hubbard mette l'avvocato Sterling in contatto con Koshenko. Sterling si lascia persuadere a malincuore, perché in realtà questo Koshenko, lui lo capisce benissimo, è un pirata, un bandito che gli mette tutta una serie di condizioni capestro. Dice di sì, va a Tashkent in Uzbekistan, si trova a doversi scontrare con due realtà: una, quella della concorrenza, perché la negoziatrice della BS, Edith Bovar, bionda 35enne, bellissima e anche bravissima, e due, la burocrazia uzbeka, che crea mille problemi e mille difficoltà, e soprattutto a un certo punto gli cambia il progetto in corso. Sì, le dighe le vogliono, ma le vogliono fatte in un'altra maniera, più lunghe, più corte, quello che è. Ci sono di mezzo tre omicidi che fanno capire che c'è una serie di personaggi che manovrano nell'ombra per non si sa ben cosa, ma io non voglio raccontare tutto il libro, dico solo che l'ambientazione è strepitosa, che il romanzo ha salde radici nella realtà, perché il problema della guerra dalla parte uzbeka è un problema ancora esistente, perché i kazaki hanno costruito dighe e sono riusciti a creare il piccolo Aral dove ci sono addirittura i pesci di nuovo, mentre invece nella parte uzbeka è ancora quasi tutto da risolvere. Tutto questo è stato determinato dal fatto che tanti anni fa, in epoca stalinista, si deviarono i due grandi fiumi che confluiscono nel lago d'Aral, la Mudaria e il Sirdar, per favorire la produzione di cotone in una parte dell'Uzbekistan, e il lago pian piano è morto. Allora, il libro ha quasi 500 pagine, è convulsamente ben condotto, nel senso che succedono tantissime cose, ma l'autore è bravissimo nel riuscire a farle coagulare tutte. Poi c'è anche una bella storia d'amore, perché questo David Sterling si innamora di una uzbeka, passerà con lei numerosi pericoli, ma alla fine, come in tutti i romanzi per bene di tipo tradizionale ma coinvolgenti, la verità e la giustizia trionfano.
Giovanni, sembra davvero un bellissimo romanzo. Vogliamo ricordare che è edito da PM,
che è una casa editrice nata in Piemonte ma ormai milanese, se non sbaglio, no?
Sì, milanesissima.
Entrata nel gruppo Mondadori.
Gruppo Mondadori adesso, ma sono specializzati in questo genere di romanzi che non hanno assolutamente pretenziosità, ma che in realtà ci raccontano la vita così com'è, in diretta, e soprattutto ci allargano il nostro sguardo sul mondo. Basta Tinello, basta Salotto, li rispettiamo, ma vogliamo anche vedere cosa succede altrove. E vorrei soprattutto che nelle scuole gli studenti delle medie sapessero dov'è l'Uzbekistan, cosa di cui dubito fortemente.
Giovanni, dubitiamo con te, ti ringraziamo come al solito e ti diamo appuntamento alla prossima puntata di Carta Vetrata.
Ciao, ciao a tutti.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati con Raoul Precht. Raoul Precht è un mio autore, una persona che rappresenta per me un punto di arrivo, perché sono arrivato a lui grazie a un critico, il mio critico di riferimento, Alfonso Bernardinelli, che lo ha considerato tra i migliori traduttori italiani. Raoul, cosa hai tradotto che ha apprezzato moltissimo Alfonso Bernardinelli?
Allora, intanto ringrazio Alfonso per le belle parole. Ho tradotto tante cose, ma ormai appartengono a un passato abbastanza lontano, nel senso che sono cose uscite in Italia qualcosa come 10, 15, 20 anni fa, a seconda dei casi. Comunque avevo cominciato con traduzioni al tedesco.
E poesia anche, no?
E poesia anche. Ho cominciato con dei lavori di Peter Handke, per esempio. Ho tradotto anche delle opere classiche, quindi da Schiller a García Lorca. Insomma, soprattutto tedesco e spagnolo, che erano le due lingue forti per quanto mi riguardava. E poi ho partecipato anche come traduttore al Festival di Castelporziano, che naturalmente ricorderai.
Il mitico.
Esatto, e che è stato poi un po' un punto d'incontro con Bernardinelli, con Cordelli, con Dario Bellezza, con tanti personaggi di quei tempi, insomma, soprattutto, ma che sono ancora attivi.
Tutti vivi, vegeti, attivi.
Salvo Dario, sì, tutti attivi. E quindi credo che con Alfonso il primo impatto, la prima conoscenza sia stata proprio quella, insomma, in quei giorni del 79.
Parliamo di una certa scuola romana, di un approccio anche sì, alla letteratura, che la nostra città ha creato una scuola di critici, una scuola di scrittori ai quali tu in qualche modo ti riferisci.
Qualcosa abbiamo creato, sì. Io poi, per ragioni personali, biografiche, sono andato lontano, però insomma sono rimasto sempre abbastanza in contatto e con diciamo l'ambiente accademico, l'ambiente dell'Università della Sapienza, e naturalmente anche con questi poeti, scrittori e critici con cui ho collaborato.
Adesso possiamo dire che da Lussemburgo guardi l'Italia con più distacco e ti permetti anche di arrivare, attraverso l'esperienza che hai maturato nella traduzione e anche nella poesia diretta, perché hai scritto anche delle tue poesie, alla narrativa, con questo romanzo che è uscito per i miei tipi, Il Salto, che è una trama forte. Esiste una trama, anzi, che in qualche modo potrebbe scavalcare la tua lingua, che è altrettanto forte e raffinata.
Ma è sempre un po' un discorso di equilibrio, no? In un libro, soprattutto in un libro di narrativa, quindi devi equilibrare la ricerca che fai sulla lingua e sull'espressione con una trama che naturalmente regga e che sia interessante per il lettore, che il lettore sia in qualche modo interessato ad andare avanti nella lettura. La lingua da sola non basta, come non basta solamente una struttura, una trama.
Tu ti pieghi a una detective story, perché di fatto esiste un'inchiesta, una ragazza sparisce, un magistrato di custodia, no?
Un
magistrato
tutelare
non sa più dove si trova questa ragazza e chiama un investigatore per cercarla. Ma questo è solo un pretesto, quindi tu usi la gabbia, lo schema classico di un'indagine poliziottesca in qualche modo,
sì, certo.
Perché abbiamo a che fare anche con un ex poliziotto proprio.
Sì, abbiamo a che fare con questo investigatore che è un po' il protagonista, che è un ex poliziotto, uno che si è messo in proprio. Abbiamo a che fare con un magistrato, appunto come dicevi tu, un giudice tutelare di cui scompare la figlia, e questo magistrato ha avuto in passato degli scontri con questo poliziotto per ragioni anche private, perché il poliziotto aveva, o l'investigatore attualmente, aveva un figlio che è stato fatto sparire per un certo periodo la moglie grazie a un permesso accordato da questo giudice tutelare.
Quindi, insomma, c'è di tutto,
è un po' le storie sì, le storie di
Padova,
purtroppo, di questi conflitti terribili che portano
tra padre e madre,
che portano a situazioni spiacevolissime soprattutto per i figli, evidentemente.
Certo.
Ma a parte questo, ripeto, c'è una gabbia gialla, come tu dici, però il mio è un giallo molto molto atipico. Tra l'altro io non sono neanche un grandissimo lettore di gialli, ne leggo come leggo un po' di tutto, perché sono un lettore onnivoro, però non è che il giallo in quanto genere letterario mi attiri troppo. Tra l'altro sospetto un certo conservatorismo nel lettore classico di gialli, insomma, mi sembra che
e tu lo porti invece verso un'analisi psicologica.
Sì, lo porto verso un'analisi psicologica, lo porto soprattutto verso un finale che credo non sia del tutto scontato, insomma, e quindi
assolutamente no,
e che non sia soprattutto come dire consolante o consolatorio.
Colpo di teatro vero e proprio,
vediamo. Spero di sì, spero soprattutto perché per il lettore lo sia, che rimanga sorpreso alla fine. Ma al di là di questo, insomma, è proprio l'andamento che è un po' diverso da quello del giallo classico.
Ma torniamo a te. Tu hai scritto anche per il teatro, quindi tornando a questo, e l'hai messo in scena recentemente proprio a Roma. Com'è andata questa esperienza?
Sì, è stata un'esperienza molto... Io in realtà non ho scritto per il teatro, io ho piegato al teatro una serie di poesie che avevo scritto, poesie incentrate tutte su un unico tema.
Che è il segno zodiacale.
Che è il tema del viaggio combinato con un segno zodiacale.
Il nuovo segno zodiacale.
Sì, ho scoperto di non essere sagittario, come ho sempre pensato, per 50 anni praticamente, ma di essere uno fiuco. E questo fiuco è il tredicesimo segno dello
zodiaco.
E quando
parte e quando finisce, così lo diciamo ai nostri ascoltatori.
No, adesso mi chiedi troppo, non me lo ricordo più. Io sono l'11 dicembre e so che ci sto in mezzo, quindi grosso modo...
E io del 4 come funziona?
Probabilmente sei uno fiuco anche tu, possiamo verificare se vuoi. C'ho le tabelline ovviamente.
Addio Sagittario.
Addio Sagittario. Ma comunque è stata un bellissima serata, è stata soprattutto l'occasione anche di vedere quanto potenziale teatrale può avere la poesia. E credo che questo sia stato l'aspetto poi più interessante, più valido di tutta l'operazione, no? Vedere un po' se la poesia passa, se riesce a interferire, a superare anche una certa freddezza da parte dello spettatore, che spesso e volentieri per l'italiano medio, insomma, la poesia è quella che si imparava sui banchi di scuola e che si odiava, si detestava con
perché è obbligatoria,
perché
certo.
Obbligatoria. E invece di ritrovarsela poi propinata a teatro magari fa un effetto un po' più straniante, un po' più coinvolgente, no?
Poi nella forma di libro di viaggio, di diario, sì, esatto. Di viaggio diventa diverso, ancora più appassionante, certo. E devo dire, ero a teatro con un altro amico comune, Fabrizio Falconi, che salutiamo, sì, certo. Nostro ascoltatore, anche lui è rimasto così colpito da dire: ma questa non è poesia, perché quando la poesia diventa narrazione in questo modo così diretto, certo. Entra nell'anima, non sembra più evocare ma diventa didascalica e descrittiva al massimo.
Devo dire che mi sono anche fatto aiutare molto da un attore vero, insomma, ecco, non ero solo in scena, avevo accanto Teo Bellia, che è un bravissimo attore e doppiatore,
no?
che salutiamo anche lui, e naturalmente le poesie poi dette, finemente dette da un vero dicitore, insomma,
lavora con la voce da tanti
lavora
anni
con la voce e con tutti gli stratagemmi, gli espedienti ovviamente dell'espressione teatrale, beh, è un'altra cosa, insomma, se la leggo io ovviamente perde parecchio fascino.
Ma non diciamolo, anzi hai una bellissima voce e ti ringraziamo per essere passato in radio da noi, nonostante di passaggio così fugace, perché ritorni
a Lussemburgo, sì,
dove
sì,
lavori
purtroppo sì,
per la comunità europea, esattamente.
Esatto.
Bene, ti ringraziamo tantissimo e aspettiamo di risentirti presto, magari con qualcosa di nuovo, a teatro, in narrativa, sì, o in poesia, quello che puoi.
Io spero sempre di incuriosire, insomma.
A quello sicuramente.
Grazie mille.
Grazie Raul Precht.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati come al solito col nostro collaboratore, corrispondente fisso da Bergamo, Marco Carrara.
Buongiorno.
Allora, caro Marco, i nostri ascoltatori che ci ascoltano da molto tempo hanno ormai ben chiaro che cos'è lo steampunk. Però qualcuno che non ha seguito tutto il progresso della tua riflessione, del tuo approfondimento su questo genere letterario, ci chiede spesso di ripetere. Che cos'è lo steampunk? Che cos'è questo genere letterario a noi molto caro?
Beh, è abbastanza semplice, ma allo stesso tempo è complesso. Perché lo steampunk, se vogliamo definirlo in breve, senza fare quell'intervento fiume che avevo fatto un anno fa, che poi era fin troppo concitato come intervento,
sì?
Lo si può definire come principalmente un gioco narrativo in cui si utilizza l'Ottocento, in generale il lungo XIX secolo, invadendo anche parzialmente gli anni 20 e 30 in alcuni casi, e si utilizza quel mondo, sia quello reale, che la narrativa di quel mondo, soprattutto la narrativa fantastica e fantascientifica, la si reinterpreta con la nostra visione moderna, quindi anche contaminandola con le menti successive, ad esempio fa una narrativa ispirata, che so, alla Guerra dei Mondi di Wells, ma contaminata dalla narrativa pulp degli anni 40, quindi spostare, contaminare, girare le cose, fare quindi un qualcosa che sembra provenire dal passato, ma in realtà chiaramente non proviene dal passato. Ad esempio, se uno scrive adesso di viaggi nello spazio fatti sparati con un cannone, chiaramente suona un po' così, insomma, è una cosa un po' strana.
Permetti se interrompo un attimo, però non è solamente la diacronia essere una caratteristica dello steampunk, ma anche il momento storico che è stato prescelto dagli autori di steampunk, che è l'epoca vittoriana, vero?
Esatto, perché Jeter e Powers, quando scrissero le prime opere, ovvero La notte dei Morlock e Le porte di Anubis, quindi siamo tra la fine degli anni 70 e gli anni 80,
di questo secolo, ricordiamolo.
Del XX secolo.
Lo secolo scorso, il secolo scorso, giusto, siamo ormai...
Secolo scorso sembra dire l'Ottocento.
No, invece è il 1900.
Ecco, quando scrissero quelle opere, loro le scrissero, ovviamente per piacere, perché era una cosa un po' un divertimento loro, le scrissero con l'idea di dire, guarda, adesso siamo negli anni 80, va di moda il cyberpunk, cioè fare scenari distopici su un vicino futuro.
Scenari distopici dal futuro? Spiega meglio questa frase, per qualcuno la parola distopico non vuol dire molto.
Beh, il cyberpunk si occupa, diciamo, di scenari futuri, però in un mondo che è, diciamo, il mondo futuro peggiore possibile, cioè distopico. Quindi uno scenario, il contrario di utopico, mentre utopico è nessun luogo, ma in senso di nessun luogo del sorta di paradiso terrestre, distopico, diciamo il contrario, un inferno in terra, tipo un mondo di megacorporazioni che controllano tutto, controllano i cittadini, eccetera, eccetera, ecco, una cosa così.
Benissimo, e qual è il tuo autore che secondo te è meno lontano dalla distopia ed è più vicino a un futuro reale, in qualche modo, un altro futuro, un'altra dimensione?
Guarda, secondo me il più lontano dalla distopia e che allo stesso tempo ha fatto previsioni che il più possibile si sono avvicinate a ciò che è realmente accaduto, ci ricollega allo steampunk.
Esatto.
Perché proprio l'autore di fantascienza francese, Albert Robidat.
Il nostro Robidat di Saturnino,
esatto,
Farandola.
Che con il XX secolo del 1882-1883, perché la prima edizione uscì a Natale 82 di lusso, ma poi l'edizione che tuttora si stampa con gran parte delle tavole utilizzate è uscita all'inizio dell'83, quindi c'è questa doppia data di nascita. E in questo libro ha in realtà previsto tantissime cose che si sono avverate soltanto con l'avvento di internet, dalle autopubblicazioni agli instant book, vabbè, quelli c'erano prima di internet, che lui già immaginava, a tante altre cose, però magari di Albert Robidat ne parleremo un'altra volta. Torno allo steampunk in generale e dico, cosa hanno fatto Jeter e Powers? Dico, questi qui fanno scenari distopici, quindi tristi, tragici, molto legati a una visione, insomma, non tanto gradevole del futuro.
Apocalisse, apocalisse.
E loro dicono, noi che facciamo? Noi faremo degli scenari gonzo, cioè degli scenari un po', come si può dire, un po' minchioni, ecco.
La traduzione letterale di gonzo è proprio minchione.
Diciamo qualcosa così, però mi suona bene, no? Come, ecco, e facciamo scenari di questo tipo non in un recente futuro, ma in un recente passato, cioè nel mondo della rivoluzione industriale, quindi nell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Loro cosa dicono? Non fanno semplicemente in un recente passato, ma fanno un mischiotto di cose varie. Ad esempio, nella notte dei Morlock, l'idea di base è questa: cosa sarebbe successo se Morlock, cioè cosa sarebbe successo se il protagonista di La macchina del tempo avesse deciso di fare un nuovo viaggio nel futuro distante milioni di anni per aggredire i Morlock e cercare di difendere gli Eloi, che erano quella popolazione, quella razza che rappresenterebbe la borghesia che viene divorata dai Morlock. E cosa succederebbe se i Morlock non fossero semplicemente dei bruti, ma avesse una classe dominante, intelligente, capace di rubare quella macchina del tempo e usarla per invadere le epoche passate, per avere una sorta di enorme dispensa da cui attingere carne umana, ma allo stesso tempo facendo collassare il tessuto dello spazio-tempo in un eterno presente, un eterno istante mondo formato da una Londra apocalittica invasa da cannibali.
Mamma mia, questo paradosso ci sta però dietro l'angolo proprio.
È tutto montato in un modo divertente, non è tragico, è una minchiata, ecco.
Benissimo, benissimo.
Non tanto carini.
No, ma i nostri ascoltatori così riescono a capire che alla fine poi il paradosso temporale è solo una scusa.
È tutto molto allegro, e questo è l'importante, la differenza. Da una parte gonzo e recente passato, dall'altra parte distopia e recente e prossimo futuro.
Quindi nulla a che vedere invece col genere horror o fantasy.
Ma ci sono contaminazioni, perché ad esempio si possono mettere elementi horror, perché? perché lo steampunk, per esempio, mettere la componente gonzo, non tanto nel senso di divertimento, di anche elementi un po' comici, eccetera, che a me piace perché l'800 si presta benissimo, ma per mettere a gonzo nel senso che stai facendo la contaminazione di un passato che non esiste, quindi un passato cronico, un passato magari dal punto di vista tecnologico più evoluto di quanto non è stato il vero passato, ad esempio con automi, con Mac, cioè con veicoli di forma bipede o simili guidati dall'interno. Puoi fare, diciamo, una fantascienza spostata nel XIX secolo.
Che poi è anche il secolo dell'horror, di Frankenstein, di Dracula.
Esatto, è il secolo di Frankenstein, è il secolo di Dracula, quindi di un vampiro decente, non i vampiri che girano adesso del paranormal romance. Quindi puoi prendere anche tutto quello. Ad esempio, la Lega degli Straordinari Gentlemen, che tra l'altro Bau Edizioni ha appena portato in Italia il terzo volume della serie, raccogliendo gli episodi che vanno dal 1910 al 2009, quindi quelli che vanno oltre il XIX secolo.
Sì.
Ecco, la Lega degli Straordinari Gentlemen è tutto un miscuglio ed è bellissimo, perché tu guardi ogni vignetta di quel fumetto, c'è una citazione. Addirittura c'è una bellissima che mischia le creature dell'isola del dottor Moreau, che faceva con la chirurgia, faceva questi mostri, animali, eccetera.
Ben nota.
E li mischia con Peter Coniglio. Infatti viene rappresentata una vignetta Peter Coniglio, il personaggio delle favole, personaggio di queste storie per bambini,
certo,
di Beatrice Potter, viene rappresentato come una creatura del dottor Moreau e viene addirittura divorato in una vignetta.
Beh, ti dobbiamo salutare con Peter Coniglio, veramente.
È bellissima quella citazione.
È anche un po' raccapricciata, perché immaginiamo i bambini che si vedono il loro personaggio preferito, il loro beniamino mangiato. A presto!
A presto!
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, Paolo Legrenzi, e con i soldi in testa, psicoeconomia della vita quotidiana per la Terza ci ha fatto vedere un panorama nel 2011, che si sta avverando in tutta la sua brutale verità. Brutale perché i fenomeni di acquisto, come si procede anche a un'apertura di un conto corrente bancario, al decidere di fare un investimento o anche di cambiare vita, cambiare attività, sono tutti fenomeni che hanno a che fare sì con la realtà, ma molto spesso anche con delle guide che sono più interiori, sono più legate alla nostra psiche. Benvenuto Paolo Legrenzi.
Bene, grazie a voi di avermi chiamato.
Che cosa ne pensa di questo che ho
detto? Allora, io penso, quello che penso in generale è che i saperi, diciamo, le discipline economiche che hanno ormai quasi due secoli di vita, non sono sufficienti a spiegare quello che importa alle persone nel corso della vita quotidiana. Quindi vanno integrate da questa disciplina invece molto più nuova, perché ha 30 anni di vita, che è lo studio, diciamo, degli aspetti psicologici delle variabili economiche. Faccio degli esempi per essere più chiaro. Ad esempio, gli economisti trattano variabili in genere aggregate, cioè il comportamento di molti individui messi insieme.
La propensione all'acquisto, diciamo.
Ecco, di molte persone messe insieme, i debiti di un paese, come vanno la crescita, tutte quelle cose di cui sentiamo parlare dei media. Alle persone però interessano i loro bilanci personali, interessa l'incertezza che deriva dalle crisi, che non è il rischio calcolabile degli studi della finanza, ma è una variabile psicologica, interessano le emozioni, tema totalmente ignorato dagli economisti, come la paura, il rimpianto, e queste emozioni, quando sono applicate agli scenari economici da parte delle persone normali, che non degli esperti e così via, sono emozioni che ci portano fuori strada. Questo io cerco di spiegare in questo libro divulgativo molto semplice che ho pubblicato l'anno scorso con la Terza.
Quindi quando si parla di crisi, molte volte è una crisi che riguarda i macrosistemi, invece in realtà nelle famiglie la crisi è più che altro economico psicologica.
Naturalmente ha dei riflessi, ha dei riflessi nei microsistemi delle famiglie, nei singoli individui, nei risparmiatori, nei consumi, ma questi micro riflessi che sono legati poi ai singoli individui che provano emozioni, provano paura, fanno ragionamenti, decisioni sul loro futuro, sono un terreno totalmente sconosciuto agli economisti, ma quello più rilevante per le persone nel corso della vita quotidiana.
Infatti mi pare il capitolo 6, la razionalità economica e la vita, tocca proprio questo, diciamo.
Esattamente.
C'è un conflitto proprio tra quello che l'economista dice, che magari è anche esatto perché studia con precisione scientifica i fenomeni economici, poi con la vita concreta ha poco a che vedere.
Molte volte le persone mi domandano perché l'economia ha poco a che fare con la vita. Allora, l'altro giorno, proprio 6 giorni fa, ho scritto nel Zeviro sul Corriere della Sera, in cui cerco di spiegare perché gli economisti hanno, perché naturalmente le persone pensano che giustamente, che l'economia sia una scienza umana, cioè che studia gli uomini, cosa giustissima, e allora non si capacitano, non si spiegano, non capiscono come mai non studi gli uomini in carne ed ossa. Questo è dovuto al fatto, mentre gli psicologi naturalmente studiano gli uomini in carne ed ossa, fanno gli esperimenti, li studiano sul campo, li studiano empiricamente come un fenomeno naturale. Perché questo succede così? Succede, non è stupefacente, anche le scienze naturali non spiegano la natura così come si presenta ai nostri occhi, spiegano il funzionamento di alcuni oggetti ideali. Lo stesso fanno gli economisti. Gli economisti trattano degli individui che sono tutti uguali, che hanno delle motivazioni molto semplici, grosso modo di tipo egoistico, razionalistico, e che si muovono quindi in perfetta razionalità, avendo tutte le informazioni disponibili. Questi uomini sulla Terra non esistono, sono
esatto,
gli uomini ideali, tutti
esatto,
uguali. Ecco.
Poi lei si rifà anche a una sperimentazione di Dan, ecco, Ariely, dove addirittura arriva a dire che Sisifo stava meno peggio nella sua condizione di interminabile punizione rispetto a una condanna all'inattività eterna, perché purtroppo si arriva anche a questo, perché
certo,
a volte si porta proprio talmente tanto terrore nell'azione economica che questa inattività è vera crisi, forse.
Esattamente, perché la gente di fronte, quando la paura è prolungata e diventa ansia e il futuro diventa molto incerto e non prevedibile, e infatti gli economisti non hanno fatto belle figure in quanto persone che prevedono, ma non è neanche loro compito prevedere. Un economista come scienziato non ha il compito di prevedere gli eventi economici che poi ci toccano la vita quotidiana. E allora in queste circostanze le persone, prese appunto da ansia e prese in incertezza, fanno spesso delle scelte non molto considerate, cioè sconsiderate, non molto razionali, e queste scelte poi si ritorcono al loro danno. Quindi un minimo di educazione finanziaria
è sano,
sarebbe una cosa molto sana, solo che non si sa chi dovrebbe impartirla, diciamo, questo minimo di educazione finanziaria. Nelle scuole non viene impartita, quindi le persone non dovrebbero sapere molte cose, voglio dire, sono 4 o 5 regolette poi in fondo che bastano conoscere, come io cerco di spiegare in questo libro molto divulgativo. Però se sono totalmente ignorate, se le persone sono prede di emozioni che in realtà sono emozioni controproducenti, di solito emozioni come la paura e l'impianto sono emozioni funzionali, cioè ci servono a decidere meglio. In questo ambito invece economico, per motivi che qui è troppo lungo illustrare, sono emozioni che remano contro noi stessi, purtroppo.
Ringraziamo ancora il professor Paolo Legrenzi, lo lasciamo ai suoi impegni. Ricordiamo il titolo: I soldi in testa, psicoeconomia della vita quotidiana, editori La Terza. Sono 146 pagine per 7 euro. Grazie ancora, professore.
Sì, grazie a voi, grazie mille.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta vetrata, puntata dedicata a due illustri lumi della nostra letteratura, Edoardo Sanguinetti, che è scomparso ormai 2 anni fa, e a Gianfranco Contini. Gianfranco Contini, il grande filologo, studioso, critico della letteratura, recensore, collazionatore di testi mirabili dalle origini fino al Novecento, l'uomo che ha fatto entrare Montale nel nostro immaginario. Insomma, una bella puntata di Carta vetrata con questo ricordo da Genova a Domodossola. E adesso con Cristiano Draghi invece ci troviamo.
Beh, sentite, di solito ci chiamiamo da Rovigo, però ora sono a Malta, veramente sul mare, in questa isoletta qua giù spersa nel Mediterraneo, che è un po' Sicilia, un po' Tunisia, un po' Inghilterra, posto francamente buffo, carino.
Magnifica Malta, dove sei di preciso?
Senti, stiamo andando lungo il mare, non ti posso pronunciare perché il nome della località, perché sono tutti dei nomi misteriosissimi.
Marsa Schlock.
Le X, le M, le... Sì, Marsa Schlock, ci sono stato ieri a mangiare dell'ottimo pesce, c'è le... E ci sono le barchette che ricordano quelle dei Fenici, c'è anche veramente un porto enorme per i container alto, con l'alto fondale.
Hai mangiato il pesce spad?
Ho mangiato un pesciolino locale, di cui anche questo non è che ricordi tanto bene il nome, che mi ha ricordato un po' il pesce gatto polesano, anche se questo è di mare, quello è di terra, un pescetto piccolo piccolo.
Oh, veniamo a temi, roventi.
Quali temi roventi?
È la nuova provincia, Verona, Rovigo, Rovigo, Verona, insomma anche questa funzione della strada transpolesana che collegherà culturalmente anche Rovigo con Verona, scavalcando. Senti, Padova.
La transpolesana mi fa sempre sorridere, anche se ormai ci vivo e la uso di continuo, perché mi fa pensare alla transiberiana, però è un po' più corta, insomma, c'è meno avventura lungo la transpolesana. A parte il fatto che se la pulissero, perché lì c'è un conflitto di attribuzioni, e secondo me c'è dei tizi che di mestiere scaricano immondizie a sacchi enormi nelle piazzole di sosta, non si capisce perché, però lo fanno, e siccome lì non si capisce se la competenza è dell'ANAS, dei comuni, di non si sa chi, stanno lì a giacere, sembra essere nel terzo mondo. Però invece la transpolesana dovrebbe collegare noi e Verona, noi intendo Rovigo e Polesine, con Verona, specie in questa ideale nuova provincia, anche se, come sapete, tutta la storia delle nuove province, delle province accorpate, eccetera, sta affondando disastrosamente, insomma.
Vabbè, prima quindi però di affondare, magari facciamo un matrimonio, poi si divorzierà, chi lo sa, ma insomma intanto...
No, ma infatti, guarda, quello che abbiamo detto anche noi, con la voce di Rovigo, che come è noto è il giornale di Rigo, è che bene, è venuta fuori una specie di alleanza Rovigo-Verona che porta dai laghi al mare in un percorso ideale pieno di cultura, di storia, di gastronomia, perché c'è un sacco di roba buona a mangiare, perché guardate, io sono a Malta appunto in viaggio, ma come si mangia in Italia, sembra un luogo comune, però è la verità.
Dobbiamo salutarti, però prima di farti parlare un attimo, un ultimo intervento, vogliamo salutare invece, che ben arrivata, Valeria Loforte, presidente del Circolo dei Lettori di Verona, proprio della città scaligera, che vuole essere anche lei con noi a parlare di questa nuova opportunità, Verona-Rovigo. Benvenuta Valeria.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno, buongiorno.
Una domanda banale, ma insomma, il Circolo dei Lettori quanto è riuscito a smuovere l'attenzione dei veronesi verso la lettura? Perché sappiamo poi che è stato fatto anche un piccolo festival di letteratura recentemente.
Eh sì, abbiamo un festival di letteratura organizzato dalla nostra provincia che ha 3 anni di vita. Un festival piccolino, naturalmente, che è ancora lontano dal Festival di Mantova, che è uno dei nostri vicini qui, ma che sta andando molto bene perché abbiamo una progressione di interesse evidente di anno in anno. Credo che il Circolo dei Lettori abbia senz'altro contribuito. Guardi, c'è una prova evidente di questo. 6 anni fa c'erano pochissimi reading, ad esempio. Adesso non siamo più i primi in questo, a organizzare cioè letture ad alta voce, maratone di lettura, ma la città è piena di questi episodi che vengono organizzati sia nei luoghi istituzionali ma anche nei bar piuttosto che nei caffè.
Torniamo invece un attimo con Cristiano Draghi, che poi dobbiamo salutarlo per lasciarlo alla sua bella vacanza maltese. Cosa è successo invece a Rovigo, che la sua iniziativa più importante è stata portata a Padova?
La fiera delle parole, sì, però guarda, una maratona di lettura è stata fatta di recente anche a Rovigo e devo dire che è andata molto bene, perché in fondo fare partecipare un po' tutti alle letture, magari i personaggi locali, gli intellettuali locali, fargli leggere cose che amano, cose che si scelgono insieme, eccetera. Beh, facciamo un gemellaggio, no? Facciamo insieme, quando lo fa Verona facciamo anche a Rovigo.
Benissimo.
E su e giù per la transpolesana.
Grazie Cristiano. Allora, alla prossima puntata, ma continuiamo a parlare invece con Valeria Loforte, a quale vogliamo domandare
Quale valore aggiunto può dare la lettura in una società ricca, in una città ricca come quella di Verona, dove bene o male è l'Italia che tira, l'Italia che comanda economicamente in questo momento? Cosa può dare? Cosa sentono che gli manca gli imprenditori, i ricchi veronesi?
Ma guardi, la lettura secondo me è fondamentale e chiamarla valore aggiunto credo sia riduttivo, perché la lettura, quindi la letteratura, è un modo di vivere diverso, cioè un modo di vedere e interpretare il mondo. Io credo che la differenza tra leggere e non leggere non sia semplicemente una questione di cultura, ma sia a monte della questione culturale. Leggere vuol dire voler capire, cercare un confronto, aprire la porta al pensiero altrui in primis. Quindi la cultura è imprescindibile ma viene dopo, è proprio una forma mentis, è proprio un modo diverso di vivere, quindi chiamarlo valore aggiunto secondo me è poco.
Valeria, che altre attività avete in mente, in programma con il vostro circolo di lettori?
Ma guardi, noi organizziamo gruppi di lettura fondamentalmente, ne organizziamo una ventina l'anno. Sono stata recentemente a un convegno, il secondo raduno nazionale dei gruppi di lettura in Italia, a Colonia Monzese, un mese fa circa, e ho appreso che rispetto al 2006, quando in Italia c'erano 44 gruppi di lettura, oggi ce ne sono 400.
Quindi parliamo di un'impennata sostanziosa.
Un'impennata straordinaria di cui credo dovrebbero tener conto anche le case editrici, ad esempio, perché io penso che accanto ai festival letterari, che sono fondamentali per la diffusione di autori, di nuovi titoli, eccetera, le case editrici dovrebbero tener conto anche di questo fenomeno e dovrebbero coinvolgere questi gruppi di lettura, perché sono il termometro del gusto dei nostri lettori. Ma
probabilmente è quello che già si fa quando io sento molti editor di diverse case editrici seguono dei social media orientati alla lettura, che so, a Nobi, insomma, le case editrici guardano queste realtà.
Questo però taglia fuori
sul territorio.
Attenzione, questo taglia fuori tutta una generazione di lettori che sono over 60, ovvero sia sopra i 60 anni, che non è così anobizzata.
Che... Ma guardi, devo dire che ad esempio da noi abbiamo circa 200 iscritti l'anno, e anche se in questi ultimi 6 anni l'età media per fortuna si è abbassata.
Ma vabbè, non è mica un problema essere anziani, io
no,
non credo.
No, io però tengo molto anche a raggiungere quel target. Giusto. 25-35, che invece è difficilissimo da raggiungere.
È perché lavorano un po' di più forse, è il momento più duro.
Sì, sicuramente, però tenevo a dire questo, che i nostri iscritti, che sono appunto anche molti anziani, sono quasi tutti informatizzati. Io ho una decina su 180 iscritti quest'anno, di per sé devo raggiungere con il telefonino per comunicare variazioni e quant'altro. Tutti gli altri sono informatizzati. Poi dipende dall'apertura di una persona, perché molti hanno lo strumento ma lo usano in modo limitato.
Beh, ovvio.
Tanti altri invece ci passano delle ore, si informano.
E quante donne e quanti giovani fanno parte del vostro entourage?
Ah beh, le donne sono una maggioranza netta, mi dispiace dirlo, ma ad esempio in un gruppo di lettura abbiamo un rapporto di 10 donne e 4 uomini. Purtroppo è così, purtroppo, non è vero purtroppo, però ci piacerebbe che ci fosse almeno la metà, insomma, metà donne e metà uomini. D'altronde ci sono dati oggettivi, orari di lavoro diversi e posso dire anche una sensibilità diversa, non voglio dire maggiore.
No, diversa, forse anche maggiore.
Diversa.
Chi lo può dire se è maggiore o minore, ma sicuramente voi donne
sicuramente diversa, ecco,
ci date da vivere.
Dire...
Noi editori, se non ci foste voi, devo dire, potremmo chiudere baracche e burattini. Io lo vedo, le mie acquirenti, al quale esprimo formalmente in questo momento un grazie totale, rendono possibile le nostre piccole avventure, perché comprano libri anche di piccole case editrici, mentre l'uomo compra molta saggistica per lavoro, compra molti gialloni, cose di grande editoria.
Sì, questo è vero. C'è da dire, ecco, nella mia esperienza io ho notato anche questo. Noi facciamo lettura condivisa, quindi questo è il dato importante. Le donne condividono, le donne parlano, non c'è niente da fare. Le donne si trovano e hanno bisogno di condividere e di parlare.
E si fa salotto. E si fa salotto. Si ciacola di intimità.
Sì, e devo dire che vicino all'aspetto culturale, credo che il successo del nostro progetto sia dovuto anche proprio al fatto che la gente, le donne soprattutto, vengono per stare insieme, Quindi c'è anche un aspetto sociale fortissimo del quale sono più orgogliosa ancora rispetto a quello culturale.
Benissimo.
Perché nascono delle amicizie straordinarie.
Ci vediamo a gennaio con Daniela Marcheschi.
Ci vediamo a gennaio con Daniela Marcheschi. Il 25 mi pare presentiamo il suo libro e poi il 26 Daniela terrà per noi una lezione di scrittura.
Non mancheremo di essere con voi. Grazie Valeria e continuiamo la nostra trasmissione con Enrico Emilitri che è appena arrivato da Malosco per parlarci di Po. Quindi non ci spostiamo molto ma incominciamo a parlare.
Un po'.
Le leggende sul Po, che ne dice il libro? Quante ce ne sono?
Innanzitutto... Diciamo che il Po è in antico Eridano, in seguito Padus, è un, più che un fiume, è un insieme di fiumi, cioè in pratica è la sommatoria di più fiumi che si sono venuti formando dopo le grandi glaciazioni burmiane 10-12 mila anni fa, quando il mare a un certo punto si è incuneato e poi dopo questi fiumi su sostrato morenico hanno formato il sostrato alluvionale, hanno dato origine al Po, che dovrebbe essere insieme al Tevere il fiume più lungo d'Italia ed è considerato la più grande autostrada d'acqua del nostro paese. Nasce a Pian d'Arresso col Monviso e sbocca nel delta che in realtà fino al tardo medioevo era ancora piuttosto limitato, poi in seguito si è ampliato, tant'è vero che Ravenna, sappiamo tutti, era sul mare, c'era la porta di classe e quindi anche la basilica di Santa Apollinare in classe in realtà era una chiesa portuale, cioè si affacciava sul mare, poi il Po ha depositato i vari sedimenti e ha formato l'attuale delta. Ecco, lungo il Po abbiamo appunto poi diverse civiltà, abbiamo avuto gli Istubri, i Veneti, gli Etruschi, i Celti fino ai Romani, poi dopo la caduta dell'Impero d'Occidente si è formato il Regno Longobardo, poi e dopo la dissoluzione di questo a un certo punto i grandi stati, quindi il Ducato di Savoia, il Ducato di Milano, il Ducato di Mantova, la Repubblica di Venezia, i Ducati dell'Emilia, lo stesso Stato Pontificio è a metà dell'Emilia Romagna, quindi si affaccia anche lì sul Po. Quindi abbiamo diversi anche eventi storici, abbiamo le grandi battaglie del Risorgimento, quindi Montebello, Palestro, poi Goito, Curtatone, Montanara, Pastrengo, le due battaglie di Costanza 1848-1866, entrambe risoltesi con le nostre sconfitte ad opera degli austriaci. Quindi è un fiume che ha visto la storia e ha visto anche per esempio un importante episodio sul Mincio, che è un affluente del Po, non proprio sul Po ma sul Mincio, che è stato l'incontro tra Papa Leone Magno e Attila, il famoso incontro sul Mincio che ha determinato l'arresto dell'avanzata di Attila verso Roma dopo la distruzione di Aquileia, e anche perché molti per secoli si sono domandati cosa fossero detti, in realtà è saltato fuori che il Papa ha detto: no, guarda che a Roma ormai non c'è niente da saccheggiare, in più c'è una pestilenza che sta falcidiando la popolazione, quindi non c'è niente da guadagnare. Allora cosa è successo? È tornato indietro in Pannonia, nell'attuale Ungheria, dove è morto poco dopo.
Enrico, questa stratificazione di civiltà è anche una proliferazione di mitologie e di leggende.
Sì, beh, adesso stare a ricordare tutte in un frangente così limitato ci vorrebbero ore e ore per parlare, in questo momento fra l'altro me ne vengono in mente pochissime. Comunque diciamo ci sono, per esempio c'è la leggenda sulla fondazione di Mantova dovuta a Pantamanto, già sacerdotessa greca che era stata cacciata da Niobe, appunto si sarebbe insediata su quest'isolotto e avrebbe appunto fondata la città di Mantova, oppure quella di Milano fondata dai Celti, appunto c'era questo Nemeton che aveva questo luogo sacro che era incentrato sull'attuale Piazza della Scala, poi arrivano i Romani, fondano Mediolanum. E quindi a un certo punto ci sono tutte queste leggende anche sulle fondazioni delle città e queste anche diciamo tutte queste cose, queste tradizioni ancestrali che si tramandano su Po, no? Come quelle recuperate anche dalla Lega Nord sul grande dio Po, le cerimonie padane, no? Che si concludono a Venezia, che tante polemiche hanno dato, che poi in realtà qualcuno ha riscontrato che ci sono delle belle falsificazioni, perché in realtà molti miti sono stati fortemente alterati, perché cerimonie come queste in realtà anche nelle popolazioni celtiche non erano assolutamente tipiche,
certo. Cioè,
è una certificazione forzata che poi non ha riscontro con la realtà.
Ma sai, questi i miti fondativi si accompagnano sempre poi a una ritualizzazione di qualche genere, e quando la ritualizzazione è tarda mi sembra chiaro che si perda tutto il connotato originale.
Sì, ecco, per esempio, a proposito di Fondazione Città, volevo ricordare come a Padova c'è la cosiddetta tomba di Antenore, che questo gran sacerdote troiano che si sarebbe rifugiato su Bacchiglione avrebbe trovato una bella pianura tipo quella di Troia e avrebbe fondato Padova. E, cioè, recentemente in effetti è stato trovato uno scheletro, ma si pensa sia più di un longobardo, di un duca longobardo, che non di un troiano. Comunque, certo. Lasciamo la
noi ci crediamo perché c'è anche in Dante la storia, quindi ci fidiamo.
Appunto, sì, ecco, quindi penso comunque di aver detto tutto.
Grazie Enrico. Invece, per parlare alla prossima puntata di Po e delle leggende sul Po, abbiamo uno scrittore, Guido Conti. Benvenuto a Carta Vetrata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno.
Noi abbiamo trovato anche delle cose che già conoscevamo, perché insomma sì, abbiamo visto la leggenda di Goro, ma anche della sposa che viene praticamente risucchiata dal gorgo, insomma sì, tutte cose del polesano.
Sì,
anche se il libro si apre con una splendida immagine, a me molto cara, quella della testa di Orfeo che galleggia sull'Ebro cantando Euridice.
Esatto, perché questo è in realtà il mio conduttore di tutto questo romanzo, perché questo libro è un romanzo dove ho mescolato generi, racconti, leggende, aneddoti, storie, per cui sono veramente una grande storia che mescola il diario di viaggio con l'antologia letteraria e che lega tutto questo al mito di Orfeo, che nasce poi dalla quarta bucolica di Virgilio. Allora, io credo che sia molto importante come tipo di discorso, diciamo così, quello sui miti oggi, perché i miti non sono qualcosa da studiare nei libri dell'antica Grecia. In realtà alcuni miti fondanti della Grecia antica si ritrovano poi lungo i litorali del fiume Po. Allora credo che sia un discorso, raccontare il fiume Po vuol dire fare un discorso sulla storia della cultura dell'Occidente.
Tra l'altro, Guido, il mito, almeno come raccontato da Virgilio, ci parla di una civilizzazione della natura. Io l'impressione che ho sentito nel suo libro è proprio questa, sì, di essere trascinati in un fiume di storie, soprattutto.
Sì, di racconti, di leggende, ma di personaggi anche veri, perché poi in realtà il viaggio è stato un viaggio di incontri, di personaggi che mi hanno accompagnato nelle cose e poi di personaggi veri. Faccio un esempio: io ho conosciuto il maestro Falavigna, che era il preside del Conservatorio di Parma, che lui si è salvato dalla deportazione in Germania buttandosi durante il trasferimento sul Po, si è tuffato a pesce dritto in fiume e, conoscendo la corrente, è stato portato via. Quando i tedeschi se ne sono accorti, gli hanno sparato, ma lui era già lontano. È l'unico che si è salvato, Ecco, questo è un esempio delle tante storie che sono dentro nel libro e che raccontano la storia di questo fiume, che ha 3.000 anni di storia, insomma.
Ti ringraziamo tantissimo, ti dobbiamo salutare, però ti vogliamo dare appuntamento a una prossima puntata, perché noi sul Po, da Rovigo, ma anche da Verona, dedichiamo sempre un'attenzione particolare, perché Roma vuole essere capitale, ma capitale anche di attenzione verso il Polesine, il Po in tutta la sua forza simbolica, perché è vero che ci sono leggende, ma c'è anche tanto simbolo e vogliamo continuare a tenerlo a cuore. Poi Roma, via Po, è una delle strade più importanti.
Non solo, ma poi devo dire l'ultima cosa importante, che il Po sul Delta è meraviglioso ed è molto molto diverso dal resto del Po, perché il Po è una continua metamorfosi.
E questo è il bello, un po' come l'Italia.
Questo è bello, esatto. E allora, quando arriva in fondo, che assomiglia quasi al mare, ecco, lì prende un'altra connotazione molto più placida, ma maestosa.
Da Orfeo a Proteo.
Esatto.
Incominciamo a salutare Radioattività a Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari, Delta Radio appunto a Rovigo e Ferrara, Nova Radio a Firenze e Mugello, Radio Centro Soft a Torino e Provincia, Radio Budrio, Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia, Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e soprattutto gli amici di clubradio.it, che è una web radio della Università Popolare di Trieste, che ha già creato un fan club. Grazie.
Arrivederci.